Fly Mag. Fly Mag.
E su Radio Fly continua Fly Mag, il nostro contenitore, la nostra trasmissione che è sempre ricca di tante rubriche, che si arricchisce non di una nuova rubrica ma di un titolo che abbiamo voluto dare a questa serie di rubriche ormai iniziate da molto tempo. Buongiorno alla dottoressa Laura Santini, psicoterapeuta.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti.
Era l'ora di dare un nome a questi nostri appuntamenti.
Finalmente l'abbiamo trovato.
Quindicinali, finalmente l'abbiamo trovato. Psicoppia, che fa anche un po' sorridere, però rende l'idea di quello che andiamo a fare ogni volta con la dottoressa Santini, psicologia della relazione amorosa. Ogni volta cerchiamo di aiutare i nostri ascoltatori a vivere meglio le relazioni di coppia, ma poi, come abbiamo visto anche nel corso poi delle settimane, direi le relazioni familiari in generale, no dottoressa?
Sì, possiamo allargare anche le relazioni familiari, anche perché ovviamente siamo tutti in relazione con gli altri, quindi la coppia non è una monade, quindi per forza di cose, no?
Assolutamente. Oggi il titolo di questa trasmissione è I no per amarsi. Facciamo un po' una sorta di questionario a risposta multipla, no? Sì, no, sì, no, sì, no. Sì. I no per amarsi. In che senso? Poi ce lo spiegherà meglio la dottoressa Laura Santini, ma a parte le battute, i no, dottoressa, sono davvero compatibili? E soprattutto, che posto hanno i no nella relazione amorosa?
Bene, i no per amarsi, parto dal titolo, i no per amare meglio se stessi, i no per amarsi reciprocamente all'interno della coppia. Nello stato nascente, l'amore allo stato nascente sembrerebbe che non ha molto spazio per il no. Perché l'amore nella prima fase, nella fase iniziale, quella dell'innamoramento, è un sì totale. E mi è venuta subito in mente la canzone di Anna Oxa, ti ricordi Gloria, Quando nasce un amore?
Come no?
È una canzone di fine anni '80, però io ricordo bene queste due frasi, no? Farò di te la mia estensione, farò di più. A un certo punto dice farò di più, mi piaceranno le cose che piaceranno anche a te, una cosa del genere. Allora, nella prima fase c'è questa fusione totale, quindi c'è un sì totale dove l'altro rispecchia in maniera fusionale quella che è la nostra idea dell'anima gemella, della nostra dolce metà. Però a un certo punto le cose finiscono, quindi è un po' un'illusione, e dopo un po', che può essere dopo qualche mese o magari anche dopo il primo anno, i no sono necessari. Quindi i no a che cosa servono? Servono per fare il passo successivo o per chiudere questa relazione che magari era agli inizi. Allora, perché nella seconda fase, che è la fase della disillusione, iniziamo a vedere l'altro per quello che è, anche perché nella prima fase tendiamo a mostrarci nel migliore dei modi e comunque presi da questa ebbrezza, tante volte abbiamo parlato delle farfalline nello stomaco, ci sentiamo diversi, ci sentiamo completi. Platone parla del mito dell'Emetano, dove dice che in origine eravamo un tutt'uno, poi Zeus, invidioso della nostra perfezione, ci ha diviso a metà e quindi ognuno sembrerebbe cercare per il resto della vita la sua metà per ritrovare la perfezione perduta. Quindi un po' vittime di questo mito, ognuno di noi è alla ricerca di questa dolce metà e poi scopre che forse la dolce metà non esiste. Allora quel no può servirci a chiudere una relazione dove noi troviamo delle incompatibilità che non avevamo prima visto e forse vale la pena davvero di chiudere, oppure può servirci, dicendo de no quanto basta, a trovare dei sani confini che ci permettono di riconoscere la nostra individualità, perché il mito di Platone è un po' fuorviante, ci insegna che noi da soli non siamo completi, ma che abbiamo bisogno di qualcun altro. E allora può portarci a questa spasmodica ricerca di completarci solo ed esclusivamente attraverso l'altro. Ma quei no ci servono a ritrovare la nostra individualità, a tener presente che anche da soli possiamo essere completi, ma che insieme, e la coppia è più della somma dei due, è un qualcosa in più, è un noi, la coppia ci può aiutare a crescere come individui e a crescere come coppia. Quindi no, tratteggiano dei sani confini che ci permettono di costruire un amore maturo e sano.
E il sì invece quando può diventare nocivo per noi stessi e per la coppia allora?
Ci sono diversi sì che possono diventare nocivi. Allora parto dalle situazioni più estreme. Quando il mio sì, quando per dire sì alla coppia e sì all'altro, io perdo il rispetto di me stesso e la dignità di me stesso, e quindi mi riferisco qui a tutte quelle situazioni magari di coppia dove c'è violenza, no? Violenza fisica, violenza psicologica, e quindi c'è uno squilibrio e qui abbiamo una disparità di potere forte, dove c'è un aguzzino c'è una vittima. Allora in questo caso c'è come dire un dire sì, un rimanere all'interno della coppia, forse anche per un retaggio culturale, perché amare vuol dire anche sacrificio, vuol dire accettazione, no? Noi vediamo un po' da questo retaggio e quindi vogliamo dare sempre un'altra possibilità, ma in certe situazioni estreme continuare a stare all'interno della coppia è un sì che ci fa dire sì all'altro, ma nemmeno alla coppia, perché quella coppia non è una coppia che funziona, è una coppia disfunzionale. Quindi è un no all'amore in realtà e soprattutto un no a noi stessi. Poi un altro sì che può essere nocivo è quando tendiamo, senza arrivare a questi livelli, ad assecondare un po' troppo l'altro. Quindi tendiamo un po' quella che viene definita e che rientra anche nel manuale dei disturbi mentali tra le nuove dipendenze, dipendenza affettiva. Cioè molte persone tendono un po' a mantenere questo stato fusionale dell'inizio, proprio un po' vittime di quel mito delle due metà, e pensano che stare bene, che la coppia felice sia una coppia sempre in armonia, sempre che si va sempre d'accordo, che si fa tutto insieme, no? Tutto insieme. E non ci rendiamo magari nemmeno conto che a un certo punto non sappiamo neanche più quello che piace a me davvero e tendiamo, in particolare magari più uno dei due forse, ad assecondare sempre i gusti dell'altro. Che ne dici, andiamo a cena in questo locale? Ah sì, ma per me va bene entrambi. Sempre troppo accondiscendenti. E questo perché forse dietro questa accondiscendenza, questo non saper dire di no, può celarsi anche magari una scarsa autostima, oppure anche una paura di perdere l'amore. E a volte magari evitando di dire no, quindi dicendo tanti sì, e questi sono i sì nocivi, rischiamo di fare come la ninfa eco rifiutata da Narciso. A un certo punto si logorò talmente tanto che proprio si consumò nel corpo e rimase di lei soltanto la voce, perché forse noi abbiamo proprio paura di perdere l'amore e perdendo l'amore paura di annientarci, di scoprire che poi noi siamo niente senza l'altro. E qui l'amore romantico ci dà una mano, no? Perché le canzoni molto spesso senza di te non sono nulla, eccetera eccetera. Poi un altro sì che può nuocere, qual è? Quel sì che diventa un no attraverso il rinfacciare, che diventa un no camuffato, un no fuori tempo massimo, io direi. Perché molto spesso diciamo sì perché forse non sappiamo nemmeno che posizione abbiamo rispetto ad alcune cose. Un sì che potrebbe essere un sì per quieto vivere, un sì per evitare discussioni, conflitti. Poi però, se quel sì in realtà non lo sposiamo fino in fondo, che cosa accade? Accade che il no da qualche parte ci esce. Quindi anche se abbiamo detto sì a parole, forse diciamo no col corpo, attraverso il comportamento non verbale, musi lunghi, magari ci neghiamo nella parte dell'intimità, oppure nascono dei problemi in quella, come dire, nella zona della sessualità, dell'intimità, e poi oppure finiamo per sbottare, esplodere e rinfacciare. E non c'è cosa peggiore del rinfacciare, perché ovviamente anche se forse avevamo anche le nostre ragioni per poter dire no a tempo debito, poi passiamo necessariamente dalla parte del torto. E come ha affermato Mahatma Gandhi, lui dice: è meglio un no, e se lo dice lui, è meglio un no detto con convinzione che un sì detto per compiacere oppure per evitare problemi.
Ecco, riflettiamoci su questo. Ma allora, dottoressa Santini, si può imparare magari a dire dei no in modo che l'amore non ne venga distrutto, anzi ne venga favorito?
È necessario imparare a dire no, e si può dire no. Ecco, io sono qui oggi per dire a tutte le persone, in particolare che fanno fatica a dire no, che si può dire no ed è necessario, perché l'amore, quello maturo, quello che fa crescere, necessita dei no, ovviamente dosandoli, perché è più facile passare dal sì totale, quindi dalla fusione, al no totale, al no per difesa, al no ci sono io. No, se stiamo in coppia, c'è la coppia, ci sono io e ci sei tu, quindi è necessario mantenere un noi e anche faticare per quel noi, venendosi incontro, ma allo stesso tempo anche mantenere la propria individualità, anche perché altrimenti la coppia muore per asfissia. Quindi mantenere, attraverso anche quei no quanto basta, quei piccoli grandi no, la propria individualità, vuol dire aprire un po' la finestra e prendere una boccata d'aria, perché riuscire a dire quei no ci permette anche di evitare di darci troppo per scontati. Perché se io a un certo punto, e faccio un esempio, mi rendo conto che è necessario, magari ho rinunciato a un hobby importante per me, e ho rinunciato perché in quella fase della nostra vita di coppia forse era necessario che lo facessi, però poi mi rendo conto che questa cosa mi manca tantissimo, cioè in nome dell'amore continuare a rinunciare a quella cosa quando forse le condizioni sono cambiate e potrei recuperarla, magari anche togliendo un po' di tempo alla coppia, è sacrosanto. Quindi a quel punto io posso dire no a un po' più di tempo passato con te per poter recuperare quel mio hobby, e questo porta una ventata di aria nuova. Allora poi, quando torno nella coppia, posso godere appieno dell'altro. Certo. E posso anche farmi riscoprire, facendo dei riferimenti anche ai due incontri passati dove parlavamo di famiglia d'origine, famiglia allargata. Per poter imparare a dire no è necessario che io un po' abbia chiari quali sono ovviamente i miei valori, e che mi chieda anche come mi sento dentro questa situazione, quali sono le mie emozioni. Allora, se andare tutte le domeniche a mangiare da mia suocera per me sta diventando qualcosa di faticoso, e fino ad ora ho detto sempre sì per quieto vivere, per esempio, oppure perché mi andava anche di dire sì, ok? Se io parlo con il mio partner, cerco di confrontarmi con gentilezza per trovare una soluzione alternativa, quel no può essere un'occasione di crescita per entrambi.
Ne sono convinta, bisogna anche affrontare la coppia con una certa maturità, credo, per accettare anche i no che ci vengono detti, no, dottoressa Santini?
Sì, i no che ci vengono detti ci mette in discussione, però è anche un'occasione per crescere, perché non dimentichiamoci che la coppia e l'amore di coppia inteso in senso maturo è un'occasione di crescita, perché noi negli altri, e quindi anche nel partner, ci rispecchiamo, e attraverso l'altro possiamo entrare in contatto con delle parti di noi che ci possono anche creare delle difficoltà. Ma se con queste parti di noi, emozioni, pensieri con le quali veniamo in contatto, iniziamo a lavorarci, possiamo, certo, come dire, fare un salto di qualità e crescere, scoprire delle cose di noi nuove.
Noi ritroveremo la dottoressa Laura Santini tra 15 giorni con un altro titolo di questa rubrica Psicoppia, psicologia della relazione amorosa. Io, quando c'è una citazione musicale, non posso fare a meno di poi programmarla, anche perché è un'artista che, insomma, a suo tempo ho amato molto, Anna Oxa, e quindi la facciamo ascoltare anche ai nostri ascoltatori, visto che all'inizio la dottoressa citava parti del testo, cosa non bisogna fare, insomma, in sostanza è questo.
Farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Ecco, adesso, esatto, mi è venuta. È proprio, rappresenta benissimo la prima parte dell'amore, quella del sì totale. Però poi bisogna evolverci.
Anna Oxa, Quando nasce un amore.
Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore è un'emozione nella gola. Di più celeste, di un cielo che ha vinto mille tempeste. Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutto. Cose che vuoi fare anche tu, sì, tu. Ti fa bene, ti piace questa voglia di dare, e ti senti capace, non ti puoi più fermare. Come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, un amore, è l'universo che si spera. Quante parole in una sola.
Quando nasce, quando nasce.